L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, collego, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ben trovati ancora da Luca Collodi, grazie a Gustavo Messina e grazie a Stefano Sparro e anche a Gianmarco Murroni in regia. Vogliamo parlare ora di ambiente, parliamo di un convegno molto particolare che si è tenuto a Roma ed è un convegno che ha voluto dimostrare come si possa costruire in modo ecologico, costruire in modo ecologico una casa, un palazzo, quindi architettura biocompatibile, potremmo dire. Noi ne vogliamo parlare con la nostra ospite di oggi, che mi correggerà subito per quanto riguarda la pronuncia, Wittfrieda Mitterer. Ho detto bene, presidente?
Perfetto.
È presidente della Fondazione Italiana Bioarchitettura e tra l'altro direttore di un master all'Università Lumsa di Roma. Quindi un convegno ricco di interventi di professionisti del settore, ma anche di approfondimenti, una mostra che ci ha fatto vedere come è possibile costruire e vivere in modo ecologico, e tutto questo naturalmente con il vantaggio personale e per la comunità.
Sì, è perfettamente così, come dice, perfetto. Quindi costruire ecologico significa fondamentalmente ad oggi, se è vero quello che ci dicono gli scienziati, che tra 50 anni il clima di Roma sarà quello di Tunisi e quello di Berlino sarà quello di Roma, evitare le emissioni di CO2, quindi costruire senza emissioni, senza ricorrere al cemento, senza ricorrere alle plastiche o comunque a tutti quei prodotti derivanti dal ciclo del petrolio.
Presidente Mitterer, come è possibile oggi costruire in modo compatibile la bioarchitettura? È possibile realizzarla oggi nel costruire una casa, un palazzo, un quartiere? Quanto costa? Che problemi comporta?
Ma è possibilissimo, pensiamo ai palazzi che sono stati costruiti dall'anno zero, da quando è nato Cristo fino alla seconda guerra mondiale, sono tutti palazzi che sono in realtà ecologici, vengono costruiti con pochi materiali, con i sassi, con l'atterizio, col legno, il ferro, il vetro, i tessuti, in sostanza diciamo con materiali che sono assolutamente biocompatibili ed ecosostenibili.
Quindi per sistemi cui costruttivi tradizionali, mi sembra di capire.
Sistemi costruttivi tradizionali utilizzando anche naturalmente l'innovazione laddove non incide sulle emissioni della CO2.
Ci sono quartieri, non solo a Roma, in Italia, in Europa, che già sono costruiti in modo ecologico?
Sì, naturalmente, ce lo insegnano i nostri amici tedeschi a Friburgo, a Tubinga, a Hannover, ad Amburgo, dove nascono questi insediamenti che sono rispettosi della bioarchitettura, intesa più che altro come bioclimatica, come diciamo una disciplina che ricorre al solare attivo, passivo, quindi a tutta una serie di accorgimenti che vertono nel risparmio energetico ed efficientamento energetico, la casa nella casa per esempio, le serre, i camini solari. E poi in Germania, conosciuta sotto il nome di Baubiologie, bioedilizia per intenderci, tutti quei materiali e sistemi costruttivi che appunto non hanno emissioni, che non incidono, riferendosi all'argilla, al legno, al vetro, soprattutto diciamo all'atterizio.
Presidente, sì. Mitterer, è tutto molto bello, lo abbiamo capito, e certamente molto attraente, però le faccio una domanda. Oggi ci sono aziende in grado di costruire ecologico, usare materiali di questo tipo?
Ma in realtà sì, spesso manca la maestranza. Questo c'è da dire. Spesso diciamo le aziende sono pronte, ma la maestranza no. Noi all'università riscontriamo, per esempio, soprattutto negli architetti giovani, ingegneri giovani, dove è in corso il nostro master bioarchitettura e efficientamento energetico, una carenza delle tecniche, della conoscenza proprio delle tecniche del costruire. Io sono anche docente all'università Innsbruck, un'università statale, dove per esempio per chi si iscrive viene richiesto un attestato del capomastro dal quale si evidenzia che l'interessato futuro corsista alla facoltà d'architettura ha frequentato almeno per 6 mesi un cantiere e quindi che ha messo le mani in pasta, che sa in quale rapporto si mescola la sabbia con la terra cruda o con l'acqua o col cemento, insomma che abbia la conoscenza pratica del processo costruttivo.
E poi forse serve l'appoggio anche delle istituzioni per favorire questo processo, questo tipo di costruzione.
Assolutamente sì.
E qui cominciano i guai molto probabilmente.
Ma soprattutto anche una conoscenza fondamentalmente delle tecniche del costruire come le abbiamo sempre utilizzate, come sono state praticate dai nostri nonni con l'innovazione e con l'aiuto di ausili macchinari, di diciamo sistemi tecnici che ci facilitano il lavoro. Questo assolutamente sì, noi siamo diciamo felici della frase di Vitruvio, che una casa deve essere rispondere alla stabilità, all'utilizzo saggio, al bello e a quello che appunto è utile. Ma noi aggiungiamo anche che serve tener conto non solo della firmitas, della venustas e dell'utilitas, ma anche della humanitas, quindi di un elemento che oggi spesso ci sfugge, no? Se noi andiamo in questi paesini, nella Toscana o nel Lazio, insomma in giro per l'Italia, che sono stati costruiti dai nostri nonni, ci sentiamo a casa. Se andiamo nelle periferie nuove delle nostre città, della 167 o giù di lì, ci sembra di viaggiare all'interno di uno specchio rotto, di qualcosa che dovrebbe essere ricompattato. E quindi questo è un grande dispiacere, una grande un grande malessere che a me almeno mi colpisce.
Presidente Mitterer, per chiudere, allora, guardiamo Vitruvio, se io volessi domani costruirmi una casa con la bioarchitettura, trovo a Roma un'azienda che mi soddisfa?
Ma sicuramente, soprattutto se il committente insiste su sistemi costruttivi che sono quelli di sempre, quelli che sono sempre stati utilizzati fino alla seconda guerra mondiale.
Qualcuno potrebbe dire però mi potrebbe costare di più la casa fatta con bioarchitettura.
Assolutamente no.
Non è vero?
No, non è assolutamente vero. Abbiamo gli esempi concreti, per esempio un asilo molto bello costruito nel 2015, legno e laterizio con un sistema di ipocausti che si ispira alle antiche terme romane, che funziona alla grande nei pressi di Mantova, nel cantiere sismico che appunto richiedeva un'azione veloce, forte, ecologica, e noi siamo stati capaci di fornirla.
Grazie a Wittfrieda Mitterer, presidente della Fondazione Italiana Bioarchitettura, e grazie di averci ricordato anche Vitruvio per costruire al meglio le nostre case. Grazie professoressa.
Grazie a voi, e citate per favore il master, che è una speranza per i giovani ad imparare a costruire come lo desidera la mamma di tutti noi.
E allora lo dica proprio lei, perché è un master della Università Lumsa di Roma.
Esatto, è un master che esiste dal 2009, che si rivolge ad architetti e ingegneri, ma anche ad altre professionalità, purché avessero la quinquennale, e che accolgono un problema spesso dell'istituzione pubblica, al quale viene data soluzione attraverso le tavole progettuali che vengono sviluppate insieme, sotto la guida di un grande architetto, ingegnere, insomma, che ha esperienza pluriennale, e che poi vengono donate gratuitamente all'ente che ci ha commissionato il lavoro. Quest'anno per esempio lavoriamo all'INPS in via Spinola, vicino alla Garbatella, siamo a Roma, sta nascendo un centro di alta formazione sulle competenze ecologiche ed sostenibili.
Grazie Presidente, buon lavoro.
Grazie a voi.
Grazie a Wilfrieda Mitterer, quindi costruiamo con bioarchitettura, linea alla regia. Ritmo della Terra, Tony Esposito è lo spazio dell'accesso di Air Day Italia. Restiamo a parlare di temi ambientali. Saluto dalla redazione di Air Day Italia Tiziana Tuccillo, ben trovata Tiziana, buon pomeriggio.
Ben trovato Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E queste sono le note di Tony Esposito, Ritmo della Terra, che come detto ci portano a parlare di ambiente, lo spazio dell'accesso di Radio Vaticana con Air Day Italia ogni giovedì a quest'ora. Saluto Tiziana Tuccillo dalla redazione, ben trovata, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
A fine di maggio al G7 Ambiente di Berlino è stata presa la decisione di limitare i sussidi ai combustibili inquinanti. Che cos'è la finanza verde, Tiziana Tuccillo? Perché allora, il tema è questo poi, in sostanza, esatto. Combustibili inquinanti, toglierli, il tema è molto economico oltre che ambientale.
Esattamente, diciamo che, vabbè, proviamo a spiegare la finanza verde. Per finanza verde si intendono tutti quegli strumenti come le obbligazioni, i fondi di investimento, i prestiti, che indirizzano il denaro dei risparmiatori e degli investitori verso delle aziende o delle imprese che diciamo fanno dei progetti sostenibili e quindi sono attenti all'ambiente. Secondo un recente rapporto che è uscito in Gran Bretagna, oggi nel mondo si investe nel green 100 volte di più che 10 anni fa, quindi si è passati dai 5 miliardi di dollari del 2012 ai 540 miliardi dell'anno scorso, quindi veramente una crescita incredibile. Oltre il 90% di questi flussi finanziari è rappresentato dai green bond, cioè sono delle obbligazioni emesse principalmente da banche centrali, ma anche da privati e istituzioni locali, per finanziare dei progetti sostenibili come infrastrutture di trasporto pubblico, impianti alimentati da fonti rinnovabili, trattamento dei rifiuti per il recupero delle materie prime e così via. I maggiori mercati per le obbligazioni verdi sono la Cina e gli Stati Uniti, come sempre i colossi, che insieme si spartiscono, diciamo, la fetta più grande di questi strumenti finanziari. Seguono poi la Francia e la Germania con delle percentuali che sono vicine al 10%. L'Italia è indietro in questo.
Ecco Tiziana, ti fermo su questo, così sì, anticipiamo sì. Anche poi quella che sarà la nostra intervista a Eugenio De Blasio, che è il fondatore e presidente di una realtà che si occupa proprio di investimenti economici, poi la presenterai te. Ecco, l'Italia come sta su questo fronte della finanza verde?
Ecco, l'Italia diciamo che è un po' indietro, non solo ultima tra i paesi del G7, ma anche superata da alcuni paesi, tipo Paesi Bassi, Lussemburgo, Svezia e Spagna. Quindi diciamo, se le nazioni trainanti sono Cina e America, bisogna sottolineare che l'Europa nel suo complesso in realtà rappresenta comunque la metà di questo mercato finanziario alternativo. Quindi dal mondo finanziario europeo viene anche la previsione che entro i prossimi 4 anni il 50% delle emissioni obbligazionarie del continente riguarderanno progetti green e quindi sostenibilità. Nell'ultimo anno questo tipo di investimenti ha rappresentato poco meno del 14%. Diciamo che siamo in un'epoca di transizione, Luca, che è caratterizzata da continue crisi finanziarie e sanitarie. Ora poi c'è anche la guerra nel cuore dell'Europa.
Siamo in eterna transizione, Tiziana, permettimi, in eterna transizione.
In eterna transizione, quindi se da una parte l'Italia quindi diciamo è tornata alla ribalta la questione dell'approvvigionamento energetico degli stati, non è scontato che gli investimenti dei governi vadano nella direzione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, soprattutto nella situazione di emergenza dei prossimi mesi. Quindi diciamo che purtroppo la finanza verde pesa ancora poco sull'economia mondiale, E quindi diciamo che siamo ancora un po' lontani da una risoluzione. Per quanto riguarda l'Italia ci sono anche delle buone notizie, però bisogna dire che a metà aprile il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato quasi 700 milioni per incentivare gli investimenti sostenibili delle piccole e medie imprese, e in particolare queste agevolazioni dovranno servire a investire in tecnologie digitali, nel ciclo quindi di riutilizzo dei materiali e nel risparmio energetico. L'ospite appunto che presenteremo tra poco è un esperto di finanza alternativa ed accennerà ad esempio all'impegno nel campo delle rinnovabili e a un progetto imprenditoriale che si chiama IGAP. È un servizio attivo in quattro grandi città, che sono Milano, Bologna, Torino e Roma, e che porta la ricarica delle auto elettriche a domicilio, cioè tramite dei furgoni che praticamente possono sostituire le colonnine fisse. Se noi non li troviamo per esempio in zona, questo furgone arriva e ci ricarica quindi la nostra auto, ad esempio.
E allora diamo la linea a Giuliano Giulianini con Eugenio De Blasio.
Dottor De Blasio, lei ha fondato questo fondo di investimento 10 anni fa. Com'è cambiata la finanza verde, quella che all'epoca era un'idea e adesso è quasi una necessità impellente?
Beh, sono contento di averla vista lunga, ovviamente non prevedevo questa crisi energetica del gas e via dicendo, però prevedevo che ci fosse una necessità di convertire tutta la nostra produzione di energia in green e quindi una transizione energetica. Questo era comunque nelle corde, si vedeva, e noi abbiamo investito tantissimo. Oggi siamo nei primi 10 operatori europei per energie rinnovabili, siamo il secondo gruppo italiano dopo CDP e quindi siamo contenti che questo succeda. Tra l'altro diamo lavoro a tantissime persone in Italia e anche nel sud Europa, perché investiamo anche all'estero.
È difficile convincere gli investitori o diventa sempre più facile, purtroppo sull'onda anche della cronaca, della geopolitica e dei cambiamenti climatici?
È stato difficilissimo all'inizio perché sembravamo un po' dei pionieri, adesso è molto più facile. Adesso c'è il pericolo che ci sia troppa speculazione, quindi dall'altra parte uno può avere il timore che siano cose finte, quindi questo greenwashing di cui si parla, che tutti adesso fanno le cose green ma in realtà nella sostanza non lo sono. Quindi bisogna stare molto attenti, però adesso va di moda ovviamente.
Quali sono i settori più interessanti, più, mi viene a dire, remunerativi, ma anche più brillanti? L'energia, appunto, le rinnovabili, l'innovazione oppure l'edilizia, per esempio la bioedilizia?
Allora, oggi stiamo assistendo a una convergenza tra l'energia e il digitale. Quindi sempre di più i sistemi sono interconnessi e convergono in un'unica fonte. Tutti i nostri impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici, di biomasse, sono tutti connessi a 5G, quindi noi montiamo anche antenne 5G proprio per avere dei dati in tempo reale. Questo è molto interessante, questa convergenza produce monitoraggio permanente, immediato, e ci dà dei dati che possono aiutarci anche a prevedere la produzione in base al meteo. Quindi noi coniughiamo con l'intelligenza artificiale le previsioni meteo con la nostra produzione, quindi riusciamo a prevedere la nostra produzione di energia nelle settimane, mesi e quant'altro. Quindi questo è molto interessante, ma produce anche una buona marginalità. Il settore dove c'è più marginalità inespressa in questo momento nelle rinnovabili è il biometano, ossia la produzione di gas rinnovabile da fonti agricole, e quindi questo è molto interessante, ha una marginalità importante. Diciamo che questo tipo di gas va a ruba, per, come si suol dire, perché è un gas che produciamo in casa nostra. Quindi il riciclo, l'economia reale e tutto il riuso dei materiali è la soluzione a questa grande crisi.
Ma è vero quello che si dice, un po' anche banalizzando, che appunto il riciclo è la nuova fonte di materiali? È veramente così o è un po' un andare in difesa, visto che sarà sempre più difficile trovare materie prime?
In realtà tecnicamente è assolutamente vero, ma la fonte più semplice che abbiamo e più facile per tutti, noi come ci chiamano, il paese del sole, fotovoltaico è la tecnologia nostra, non dobbiamo pagarlo il sole, e quindi è più facile svincolarci dalla dipendenza di chi ha queste materie prime fossili. E tra l'altro non solo solo ci svincoliamo economicamente, ma in più non inquiniamo. Quindi mi sembra che non ci siano dubbi ormai che, causato magari da questa crisi di guerra energetica e quant'altro, la soluzione siano solo le rinnovabili. Per il nostro paese, nello specifico, paese del sole, che vogliamo fare? Dobbiamo fare il sole.
Dal punto di vista infrastrutturale mi viene in mente la mobilità elettrica, che si parla sempre della produzione delle macchine elettriche, l'acquisto delle macchine elettriche, l'incentivazione delle macchine elettriche, quindi del lato economico, ma poi ci vuole anche un'infrastruttura nazionale che le carichi queste macchine elettriche. Allargando anche il discorso ad altre tecnologie, il paese dal punto di vista infrastrutturale va dietro a questi moti della finanza verde?
Sì, assolutamente, abbiamo un grande campione nazionale che si chiama Enel, che ha una sua divisione, si chiama Enel X, che è il più grande operatore europeo di colonnine di ricarica, quindi noi italiani sull'energia siamo i numeri uno al mondo, ma non lo siamo soltanto per questa parte finale dell'evoluzione tecnologica, noi lo siamo sempre stati fin da chi costruiva le dighe, l'idroelettrico è nato in Italia con le tecnologie italiane e lo facciamo in giro per il mondo, quindi noi nell'energia siamo il paese numero uno al mondo e pertanto basterebbe portare questo know-how al nostro paese senza stare a dipendere dagli altri, appunto grazie alle energie rinnovabili. In più ci sono innovazioni come quelle che facciamo noi sui nostri impianti piuttosto che i GEP, che è la colonnina mobile, l'unica soluzione al mondo che fa questo. Noi apriremo 500 città nel mondo nei prossimi 5 anni proprio per energizzare e dare una soluzione di delivery di energia green a tutte le macchine elettriche. Questa è un'innovazione italiana, siamo orgogliosi di essere italiani, con tutti ingegneri italiani e imprenditori italiani.
Questa conversione ecologica, questa finanza verde che dovrebbe caratterizzare il futuro medio e a lungo termine, secondo lei è più facile partire dal basso, dalla volontà delle persone anche di convertire la propria vita, oppure dai grandi investitori, dalle grandi aziende o dagli stati?
No, deve partire dalle grandi aziende. In realtà chi comanda oggi nella finanza sono i fondi pensione a livello mondiale e anche a livello italiano, quindi i fondi pensione che gestiscono i soldi dei pensionati determinano la conversione verso l'energia green e questo lo stanno facendo, infatti non investono più in compagnie petrolifere e chi inquina in carbone e quant'altro, anche gas.
Quindi lei è ottimista?
No, sono estremamente ottimista, lo vedo perché io gestisco soldi dei fondi pensione per investire nel mondo green, quindi questo sta succedendo e succederà sempre di più. Sono molto ottimista, ci vuole il tempo che ci vuole, non è immediato questo, però per i nostri figli e nipoti lasceremo un mondo migliore.
Grazie a Giuliano Giulianini che ha intervistato Eugenio De Blasio. Tiziana, noi siamo in conclusione, un saluto e un buon pomeriggio a te.
Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, a te Luca e a giovedì prossimo allora, grazie ancora.
Grazie alla redazione di Verde Italia, il nostro spazio dell'accesso sul canale italiano di Radio Vaticana. Noi ci fermiamo qui, amici ascoltatori, tra poco il giornale radio alle 18. Da Luca Collodi è tutto, grazie a Patrizio Ciprari per la parte tecnica, con Stefano Sparro e Gianmarco Murroni. Da Luca Collodi è tutto, linea all'informazione.
La radio si modifica, semplifica, DAB Plus la musica purifica, dove vuoi, con chi vuoi, rilassati e vai, la Digital Radio non ti molla mai, mi abbandono in questo viaggio, digitalizzo la frequenza con il suono che è uno spasso, se penso a prima non ci credo, yo, DAB Plus è la svolta, qui lo dico e qui lo spiego.
Digital Radio, il suono perfetto, DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.